rito della celebrazione della parola di Dio con la Santa Comunione. Vedete che non è scritto proprio direttamente liturgia della parola, ma celebrazione della parola di Dio. Parlavo di qualche cambiamento che è in corso, che si sta precisando. Allora io già subito ve lo dico, perché ho avuto due incontri in pratica col Vescovo Vicario Generale, come vedete qui dalla slide. A conclusione della riunione del Consiglio, di due riunioni del Consiglio Presbiterale della Diocesi, cioè i rappresentanti di tutti i sacerdoti della Diocesi, col Vescovo, hanno preso in considerazione le celebrazioni delle parrocchie, celebrazioni della Domenica con la Messa, naturalmente la Domenica è santificata dalla Messa e il cristiano è invitato a partecipare alla Messa. Anche il primo dei precetti, no? Parteciperai alla messa, alla domenica, alle feste comandate. E celebrazioni in assenza del presbitero la domenica. E l'altro, le celebrazioni feriali, o più in generale, la realtà della preghiera nelle nostre parrocchie, anche al di fuori della messa. Non solo la messa, anche quando non c'è la messa. Allora, qui il Vescovo con il Vicario Generale mi hanno manifestato due preoccupazioni, che abbiamo anche noi, ma in maniera ufficiale, in modo che io ve le dico anche a voi, no? La prima era questa, e riguarda soprattutto la domenica, che non si faccia confusione tra Santa Messa e celebrazioni guidate dai laici. Nel 2007 lo stesso Consiglio, forse altre persone, perché il tempo va avanti, no? Ogni 5 anni si cambia, avevano stabilito che nella domenica, in accordo a livello decanale, non è che ogni parroco poteva fare quello che voleva, ma in accordo a livello decanale si poteva fissare anche la domenica delle celebrazioni in assenza del presbitero, CAP, celebrazioni assenza presbitero. CAP sono le iniziali, no? Celebrazione senza il presbitero. E di domenica, quindi, guidato dai laici, quindi non senza messa. Questo era un po' il passato, o il presente fino adesso. L'altra preoccupazione, fare in modo che nelle comunità si tenga viva la preghiera. Cioè che se non c'è la messa, semplicemente non resti la chiesa chiusa, ma ci sia comunque la vita cristiana sostenuta dalla preghiera. Queste le due preoccupazioni, per chiarirle un po' meglio. Allora, che non si considerino sostitutive della messa le celebrazioni in assenza del presbitero. Quando non c'è il sacerdote non c'è mai messa. Quindi una celebrazione guidata da un laico non è sostitutiva della messa. Il cristiano è chiamato a partecipare alla messa. Se deve scegliere tra messa e celebrazione in assenza del presbitero, è chiaro che deve scegliere la messa. No, deve scegliere la messa. Quindi non sono sullo stesso livello le due celebrazioni. Non sono sullo stesso livello. Probabilmente se uno non può partecipare alla messa, non è neanche più tenuto dal precetto. Non può. All'impossibile avremo tenuto. Le cose impossibili nessuno è tenuto a farle. Se uno è ammalato, se uno è in malga, deve fare ore di cammino, per esempio, no? Non è tenuto al precetto. E però resta sempre il dovere della preghiera, no? Se uno comunque, prima si pensava in questa ottica, non è possibile la messa, però almeno se non è possibile la messa in quella zona disagiata, c'è la possibilità di ritrovarsi insieme e di ascoltare la parola di Dio e magari di fare anche la comunione. Quindi non c'è la messa, ma domenica vuol dire anche assemblea cristiana, altrimenti basterebbe ascoltare la radio e la televisione, ma non c'è lì l'assemblea cristiana, non c'è lì la possibilità di ascoltare direttamente la parola di Dio proclamata nell'assemblea, non c'è la possibilità della comunione. Quindi allora bisogna calcolare che sono due cose diverse. Il cristiano è tenuto alla messa, quando non può eventualmente la preghiera. Allora, queste celebrazioni della Santa Trinità sono una bella forma di preghiera, perché è molto sostanziosa. Poi, l'altra preoccupazione, la chiarisco ancora un attimino, di fatto succede che nelle parrocchie al di fuori della messa non c'è altro. Se tirate via la messa, cosa resta nelle parrocchie? Tutte naturalmente, non lo conosco qualche parroco che sarebbe fare l'adorazione eucaristica, anche la domenica, oppure certe parrocchie c'è la preghiera del vespro, o si preparano nei tempi forti, non so, il Natale, il tempo dello sagrario dei defunti, il rito di suffragio, il rosario per i defunti nel mese di novembre, rosario per le missioni nel mese di ottobre, eccetera. Ci sono anche. Però se si toglie la messa veramente si rischia di non avere più niente. La preoccupazione del vescovo è questa, anche l'altra, no? Di tener viva la preghiera. E allora qui torna pienamente in vigore e in forza il vostro servizio, il vostro ministero. La preghiera è necessaria, ricordate, ne ho parlato, Gesù diceva questo, no? Raccontò la parabola della giudice iniquo e della vedova importuna per far capire che è necessario pregare senza stancarsi mai, la preghiera. La comunità non è un'azienda, non vive semplicemente delle attività che fa, ma deve attingere la vita spirituale dalla preghiera, dall'ascolto della parola di Dio, dalla comunione eucaristica. Questa è necessaria perché la comunità cristiana possa vivere, possa crescere, possa operare. Allora, viste queste due preoccupazioni, viste le indicazioni del Consiglio Presbiterale, il Vescovo presenta alcune attenzioni che dobbiamo avere, no, nel nostro ministero. Per intanto sono in forma provvisoria, perché è una cosa recentissima, come vedete, no? 7 del 12 era giovedì scorso, ci siamo incontrati, e la settimana precedente, l'altro giovedì, perché era il 27, quello che era. E alcune attenzioni che ora riferisco e che troverete poi applicate anche in questo foglietto sul rito che è cambiato proprio, vedrete perché, e anche nella celebrazione che faremo stamattina. Allora, cominciamo dalle celebrazioni domenicali. La domenica è santificata dalla celebrazione della messa che viene celebrata nei luoghi indicati dal Consiglio Presbiterale. Il problema è questo, che non c'è un parroco però di parrocchia. Allora può succedere che non ci sia la messa in tutte le parrocchie. Allora il Consiglio Presbiterale, non la singola parrocchia, ma il Consiglio Presbiterale stabilirà e dirà: questi sono i luoghi fissi dove c'è la messa. Qui Mori è centro, c'è sempre la messa. Brentonico, c'è sempre la messa. Gli altri paesi, qualcun altro paese magari ha la messa, altri saranno a rotazione. Rondo Pienis avrà la messa la prima domenica del mese, Valle Sant'Elice la seconda domenica del mese, e poi si torna alla terza Rondo Pienis e la quarta Valle Sant'Elice. Capite? Allora saranno fissati dei luoghi per la celebrazione della messa, quelli fissi, i più paesi più importanti naturalmente, dove c'è una comunità più numerosa. Non si guarda la santità, perché non si fa a guardare la santità delle persone, si guarda il numero, insomma, no? La quantità, e alcuni fissi e altri a rotazione. A rotazione cosa vuol dire? Che una domenica è in un paese e l'altra domenica Ravino, domenica Romagnano. Beh, intanto no, perché il parroco fino a 3 mesi può dire tranquillamente la domenica, fino a 3 parrocchie può averle, no? Questa è l'indicazione. La messa deve avere la preeminenza assoluta su tutte le altre celebrazioni, la domenica. Invece la scelta grossa, il cambiamento grosso che è stato fatto, che in pratica si farà attraverso un decreto anche del vescovo, no? Perché c'è un decreto precedente che diceva viceversa. Allora, no alle celebrazioni in assenza del presbitero la domenica. No celebrazioni sostitutive della messa la domenica, le famose CAP, celebrazioni in assenza del presbitero. Naturalmente, eccetto i casi di necessità, dove è tutto pronto, il parroco doveva arrivare, è ammalato, è successo qualcosa. Vabbè, questi sono casi di necessità, allora lì interviene il ministro straordinario, ma delle necessità. E queste, d'altronde che con Marco che aveva posto il problema, sarà più facile, sarà più facile nei paesi che nella città, perché se non arriva il parroco di San Giuseppe, magari vanno al Santissimo, no? Cioè è più facile in città trovare ancora una messa comoda durante la giornata, nei paesi invece è più difficile. Comunque il vescovo vuole abolire totalmente le celebrazioni in assenza del presbitero la domenica, almeno per intanto. Vedremo, speriamo che non diminuiscano sempre di più i prezzi, no? Che non si arrivi a un parroco per la città, perché allora capite che comincia a cambiare le cose. Vabbè, non facciamo tanto fanta pastorale. La domenica la Santa Comunione solo nella messa, naturalmente eccetto la comunione dei malati, quella naturalmente sempre possibile, anche raccomandabile la domenica, perché sappiamo che altri giorni, venerdì, venerdì, eccetera, soprattutto la domenica, quindi. Però al di fuori degli ammalati la comunione solo nella messa la domenica. Poi possono esserci nelle comunità forme di preghiera serali non in concorrenza con la messa domenicale senza la comunione. Può esserci la preghiera del vespro oppure un'adorazione, però non in contemporanea con la messa del paese vicino, no? Cioè non in concorrenza. E sempre, abbiamo detto, se la comunione è solo nella messa, le altre celebrazioni la domenica non prevedono la distribuzione della comunione, neanche se c'è una liturgia della parola. E l'altra preoccupazione del vescovo, sempre questa famosa possibilità, non riguarda voi, ma riguarda la tanta gente che non ha fatto liturgia, la confusione tra messa e celebrazione dell'assenza del presbitero. Se la celebrazione dell'assenza del presbitero, quella obbligata dei laici, è uguale alla messa, fa confusione. Può darsi, è facile che faccia confusione. Allora, anche nella liturgia della parola, più che scegliere la liturgia della parola uguale, perfettamente uguale alla messa, scegliamo la celebrazione della parola di Dio come avviene per esempio nelle stazioni quaresimali, nelle stazioni di avvento, eccetera, dove c'è la parola di Dio ma non c'è la stessa struttura con Kyrie, Gloria, eccetera, no? Fatto penitenziale, eccetera, no. E difatti vediamo questo. Queste forme non dovevano avere la struttura della messa. Allora avete capito un cambiamento grosso. La domenica bisogna fare il possibile per partecipare alla messa. Naturalmente chi non può non è tenuto al precetto, è tenuto alla preghiera, pregherà in maniera diversa. Allora ci sono forme anche di preghiera domenicale guidate dai laici, diverse dalla messa, che non creano confusione con la messa, alla quale possono partecipare le persone che vogliono pregare, e chi non può partecipare alla messa perché insomma non se la sente, non è tenuto insomma al precetto. Poi vediamo le celebrazioni feriali. Il giorno feriale, la messa viene celebrata quando c'è il sacerdote, naturalmente, no? Quindi magari lunedì, il mercoledì, o il sabato, il venerdì, quando c'è il sacerdote. In assenza del sacerdote, se l'altra preoccupazione è quella di tenere viva la preghiera, bisogna allora che ci siano forme di preghiera diverse dalla messa, guardando le quali non si faccia confusione con la messa. E allora i ministri laici, d'accordo col parroco, che differenza c'è tra parroco e sacerdote? Il parroco è responsabile di tutto, no? Il sacerdote è un collaboratore che aiuta il parroco, magari è pensionato oppure vabbè, aiuta il parroco dice tu fai celebra la messa lì, ti mettiamo d'accordo così, però il responsabile è il parroco, no? Il nostro riferimento è sempre al parroco, non al collaboratore pastorale, no? Che viene di per sé, anche se ci vuole probabilmente l'armonia anche con quello, però la responsabilità è del parroco. Allora in accordo col parroco i ministri laici possono guidare la liturgia delle ore. Noi abbiamo visto, quest'anno era proprio l'anno fondamentale sulla liturgia, perché abbiamo fatto la teologia della liturgia, cioè abbiamo visto qual è il ruolo e l'importanza della liturgia per la vita della comunità, per la vita della Chiesa, per la vita spirituale anche, no? Quindi quello che abbiamo imparato dobbiamo averlo caro e un po' alla volta spezzettarlo. Vi ricordate il principio del Concilio? Portare la liturgia al popolo di Dio. Questa era la grande missione. È una vita finita. Questo per dire l'Ordi Vespri e parola di Dio. L'Ordi Vespri, abbiamo visto come si fa a celebrarle, celebrazione della parola di Dio, allora non nella forma della messa, proprio uguale alla messa, anche se la parola di Dio è sempre quella naturalmente, no? Però non in un contesto diverso. Si può distribuire la comunione una volta alla settimana, primo venerdì sempre naturalmente, ma anche una volta alla settimana in un giorno fissato, concordato, no, nelle varie parrocchie. Questo qui, della una volta alla settimana fuori della messa, oltre la messa, era una decisione scelta nell'assemblea pastorale e sinodale straordinaria del 2015. I ministri laici possono guidare anche, naturalmente, ci sono varie forme di più esercizi. Beh, innanzitutto l'adorazione, che non è semplicemente più esercizio, no? L'adorazione eucaristica. E qui c'è un compito importante. Ormai sono pochi paesi dove c'è l'adorazione eucaristica al giovedì, o insomma, idealmente il giovedì, giorno dell'istituzione dell'Eucaristia. Qualche paese, insomma, in qualche paese c'è la domenica, ma si stanno sulle dita di una mano. Le varie forme di pie esercizi, ho messo quelli più conosciuti, rosario, la via crucis, la via lucis e le novene. Ecco, questi potete guidarvi, anzi è raccomandabile che si possano fare nelle parrocchie, in tutte le parrocchie. Nome, allora, per indicare questo cambiamento qui, il vescovo vorrebbe scegliere un altro nome, dice che guida liturgica o ministro della liturgia, guida della preghiera. Preghiera può essere liturgica o non liturgica, di per sé va bene perché comprende uno e l'altro. Noi però dentro abbiamo ben chiara l'idea che non è la stessa cosa la liturgia dalla devozione, no? Non è la stessa cosa dalla preghiera della Chiesa o la preghiera della nostra comunità, che può essere anche diversa. E, o anche animatori della preghiera, ma qui sul nome si vedrà, intanto guida della preghiera, diciamo, guida della preghiera. E qui raccomanda anche perché a volte sono difficoltà nei paesi quando è uno solo che guida la preghiera, che quasi quasi viene visto come il parroco o il cappellano. In ogni paese sarebbe bene se fosse almeno due, che ci sia una certa rotazione, no? Perché quello che magari non va bene a uno va bene all'altro, ovviamente a volte nei paesi succede che questo, ma quello lì è parente di quell'altro, quindi non gli va bene perché si ricorda che tre generazioni fa c'era quel confine, hanno tirato via il sasso, è stata una guerra ancora non dimenticata, o altre cose simili, insomma, no? Quindi due sarebbe l'ideale almeno, no? Per ogni parrocchia. E dopo bisogna fare come si può. Poi, allora, per indicare un po' questo cambiamento qui, vescovo voleva anche cambiare la data del mandato. Il mandato ci sarà, le liste ci saranno, avranno campo ampio come prima in pratica, no? Solo che vedremo di dare una ritualità più semplice, diciamo, no? Staccata dalla messa. E allora il mandato sarà spostato in autunno, invece che in aprile, era fissato il 21 aprile. In autunno, perché in autunno il vescovo vorrebbe, magari la stessa giornata, incontrare, chiamare, invitare tutte le guide della diocesi a spiegare queste cose, proprio a queste due grandi preoccupazioni, salvare la messa, cioè che non succeda che a un certo punto ci sono celebrazioni al posto della messa qua e là, nei paesi, e la messa non si fa più perché non si arriva. No, finché è possibile bisogna tenere forte e alto il valore della messa. Quindi la raccomandazione sul valore della messa, anche se richiederà del sacrificio, non in città, ma nei paesi lo spostamento, la domenica. E poi fare in modo che in ogni comunità ci siano dei momenti di preghiera, che se non c'è il parroco semplicemente non resti chiusa la chiesa e nessuno più entra, no, perché poi a tornare insomma ci vuole, è difficilissimo tornare indietro se non si mantiene un po' viva insomma la tradizione della preghiera, vista anche l'importanza che ha la preghiera. Se si lascia andare non è che si per un certo tempo insomma si sente la nostalgia, ma poi ci si adatta, ci si abitua, basta, non è possibile, non c'è il parroco, va, e cosa facciamo? Capite? L'importanza ancora maggiore del vostro servizio. E la messa del sabato sera, naturalmente, perché in certi paesi è anticipata il sabato sera e non c'è la domenica. Sì, è vero, questo discorso vale anche per la messa prefestiva, che è il sabato sera. Quindi allora, il Vescovo intende nel prossimo autunno invitare tutte le guide operanti in diocesi a un incontro formativo. Lo faremo a Trento perché è più comodo e poi non è tutto il giorno, no? Parlerà di queste due preoccupazioni che vi ho detto, ma intanto voi è importante che le sappiate e che un po' le assimiliate queste preoccupazioni. Va bene. Adesso è leggermente modificato quel sussidio che vi abbiamo dato, almeno per quanto riguarda il nome, i termini. Sussidio sul Ministero della Guida Liturgica era l'8/9, adesso diventa 8/10 perché c'è qualche aggiustamento che facciamo e che abbiamo riportato qui anche. Prego.
Posso chiedere una precisazione sul fatto che saranno così strettamente personali di una persona che può ragionare in questo modo? Lei sa che quando questa cosa viene imposta viene fatta con difficoltà. La domenica io potrei decidere di andare a Termine a Dai Frati alla messa, ma se me lo dice lei che mi assenta del presbitero a Seregnano non mi ha fatto la messa, dico ma cavolo, chi me lo fa fare di andare a fare 4 km per andare alla messa? In quel caso vale nemo ad impossibilità tenere oppure no?
Bisogna vedere la persona, certo che richiede sacrificio spostarsi la domenica da un paese all'altro, però se non c'è messa, allora possono succedere due casi. Uno non è in salute, non è in grado di spostarsi, di andare, allora non è tenuto al presepe, non deve andare. L'altro è che può, allora deve fare il possibile per andare, qui per formazione, perché non per costrizione. Cioè, bisognerebbe riuscire a far capire queste cose, l'importanza della cosa, non perché l'ha detto il vescovo o perché l'ho detto io che bisogna andare a Civezzano o a Pergine, insomma, no. Ma perché la messa è così importante che prendo la macchina e vado a Pergine a messa, no? Perché è importante. E io vado perché non sono anziano, non sono ammalato, ho la possibilità. Se non avessi la macchina, allora già, vabbè, andare a piedi, capisco, no? Ma se ho il mezzo, se ho la possibilità, allora, ecco, questa è la scelta da fare, che è proposta. Naturalmente, tutti sono maggiorenni, l'obbligo, capite, insomma, c'è un obbligo morale, in fondo, no? Tenuto conto della propria situazione, no? Con serenità, quello volete. Qui c'è davanti il video, allora ci devo girarmi così per vedere adesso. Giulia.
Sono a 7 km dalla parrocchia e i miei anziani non hanno né mezzi né niente per portarsi a cure. Questi rimangono senza la comunione, vabbè, questo cane del registro, senza sicuramente non si sposta. Rimangono senza la comunione sicuramente. È possibile eventualmente portarla?
Ah beh sì, la comunione della malati sempre. La comunione della malattia.
Non è questa. Non vedo così alla.
Ma adesso non hanno ancora deciso se il dolore ci sarà la messa domenicale o no, questo non lo so, perché se c'è domenicale allora lì sono invitati ad andare. Poi capisco che gli anziani anche, oltre che insomma far fatica a spostarsi, stare lontani, stare in una chiesa diversa, non stanno bene, eccetera, eccetera. Insomma, a un certo punto non sono tenuti al precetto, non sono tenuti. Però allora in questa.
Sì.
Venerdì, se certo, venerdì. Sì. E comunque. Ecco, la comunione è sempre possibile, anche raccomandata la domenica. In questo caso allora si tratta di comunione agli ammalati, no? O anziani, che anche la. La... Capisco, certo, certo. Qui è proprio impossibile, no? E dicevamo prima, che cosa impossibile, nessuno è tenuto a farle. Neanche il parroco di presente a celebrarla, se fosse proprio. Ma lui avrà bella macchina attrezzata. Sì. Marisa. Operanti, sì. In aprile, no, appunto, non ci sarà in aprile, ma non vuol dire che non ci sarà per sempre, è solo in aprile che non c'è, perché riescono a dare il segno di un cambiamento, insomma, no? Hai capito, prima c'era un documento, sono decreti su queste cose qui, no? Dal 2007, quindi è una cosa grossa, anche perché sente diversi in Alto Adige, cosa fanno in Alto Adige? C'è qualcuno dell'Alto Adige? Beh, lo stesso lo dico io, all'inizio del battesimo dell'assenza del presbitero, e quando tocca, tocca, forse anche da Natale, no? O forse da Capodanno, il vescovo mi ha raccontato un caso, tanto posso dirvelo, in un paese, non dirò al paese allora, perché era un paese molto grosso, dove da Capodanno toccava la celebrazione dell'assenza del presbitero, quindi non la messa, e allora la gente è andata, c'era stata la celebrazione, un bel concerto, e la gente è stata contenta, ha santificato il giorno e non è andata messa di per sé, no? Capite che c'è questo rischio un po'? Friuli anche ha questo problema e anche loro cercano un pochettino adesso di tornare indietro, perché altrimenti si perde la messa, no? Questo è il rischio grosso. E dico, messa o non messa lo stesso alla fine. E no, questo no. Allora, la preoccupazione è fermare un attimo il carro e ragionare e lavorare su questo, valorizzare la messa molto molto forte la domenica, facilitando anche lo spostamento dove è possibile, aiutandosi, insomma. Comunque dopo se ci sono domande, vabbè, fatele, che è il luogo giusto, non è ancora, le cose non sono ancora, diciamo, definite come un decreto, ma in pratica si stanno formalizzando un po' alla volta, no? Entro l'autunno si formalizzeranno. Allora, le indicazioni rituali per il ministero, vedete che qui non è scritto straordinario della liturgia o guida liturgica, ma è cambiato guida della preghiera. Naturalmente noi intendiamo in senso lato preghiera, no? Preghiera liturgica e non liturgica. La guida della preghiera, ecco, dove è cambiato il nome, vedete? Frequentato il corso e superato brillantemente, direi, no? L'esame finale riceve col mandato del vescovo la facoltà di guidare a nome della Chiesa, assente il presbitero o il diacono, in accordo col proprio parroco, i seguenti riti. Quindi, vedete, qui è un ministero, cioè qualcosa che si fa non per hobby, perché piace semplicemente, ma a nome di. A nome della Chiesa, anzi a nome di Cristo e della Chiesa, si fa questo ministero. No? È per quello che c'è anche una ritualità, perché si veda chiaramente, se avete un libretto, no? Un missalino, che non ve lo inventate di sana pianta. Se no uno può pensare, ma è cosa propria quello di noi, se la inventa. No? Allora, ministero vuol dire che noi parliamo a nome di un altro, che noi abbiamo l'autorità di un altro, no? Che è la Chiesa, che è Cristo stesso. Allora, quali sono? Vedete che non è cambiato in pratica la sostanza, no? Cambiata la forma, ma non la sostanza. Lodi e vespri, che è preghiera della Chiesa, non solo della nostra comunità, ma della Chiesa. Vi ricordate quando parlavamo che la guida deve essere garante della preghiera della Chiesa. Questo è molto importante, no? Non semplicemente che fa una sua preghiera, tira giù da internet il rito dello spegnimento del siero pastorale, l'hanno fatto un parroco, ma cosa succede? Cosa avete insegnato? Perché? Ma è venuta, nome e cognome, con il rito per spegnere il siero pasquale, non era andato lui, è in internet, trovate anche quello, magari, no? Non vedete da dove viene, non c'è un rito per spegnere il siero pasquale, no? Avete mai sentito?
No.
Ecco, state attenti quando sono cose troppo strane, almeno telefonate. Prima di fare la twittata, telefonate. Dopo se non mi telefono, guarda. Allora, va bene. E l'odio letti, la celebrazione della parola di Dio con la distribuzione della comunione. Non è più liturgia della parola con le varie scansioni, ma parola di Dio proclamata, preghiera dei fedeli e in alcune occasioni anche la comunione. Quindi noi prepariamo a tutto questo. Poi si vedrà quando ci sarà la comunione. Però nel rito, oltre la messa, una volta alla settimana, la comunione per ogni parrocchia, se uno va a San Bernardo e poi i vari paesi che non conosco bene, insomma, e magari va su Cristoforo, su Cimari, no, Piazzola di Rabbi, Piazzola, c'è sulla Maria Aurora, no? La facoltà relativa a questi riti è segnalata esplicitamente sul libretto personale, non cambia niente, come prima. Allora, mano a mano che venite le giornate di formazione c'è scritto facoltà di guidare la messa, l'adorazione eucaristica, non so, la preghiera dei defunti, sono, per esempio, no? Dopo la notizia della morte, eccetera, in occasione appunto della sepoltura, oppure la novena di Natale, oppure la preparazione della Pentecoste, la Via Crucis, la Via Lucis, eccetera. Per altri riti liturgici e pie esercizi, allora l'ho già detto questo, no? Per altri riti liturgici, oltre a quelli che mi hanno specificamente dati quel giorno dal vescovo, sarà data opportuna facoltà scritta sul libretto personale che tutti avete, no? Se l'avete perso lo ristampiamo, perché non abbiamo l'albo dove c'è dentro tutte queste cose. In seguito alla frequenza necessaria, i corsi di aggiornamento sono alcune domeniche nel corso dell'anno, che si chiamano per le guide, detti dall'ufficio liturgico nelle date che verranno segnalate. Ci sarà un invito con la lettera, nome e cognome. Abbiamo la vostra mail, anzi se qualcuno l'ha fatta di nuovo ce la dia, che così è molto svelto. Qui ho riportato con la decisione dell'assemblea sinodale la comunione fuori dalla messa solo una volta alla settimana. Per paese, non per tutti i paesi del parroco, lo parroco ne ha sei, no, sei allora. Norme, come, dove si pone la guida. La prima norma riguarda il posto, il luogo, dove si mette. Chi guida la preghiera, dove si mette, non vada sulla sede del vescovo o del parroco. No. L'uomo non deve neanche non si guarda il vescovo. E quindi, no. La guida della preghiera, avete promesso invece che della liturgia della preghiera, condurrà i riti non dalla sede. Allora sapete che sul presbiterio ci sono tre luoghi. Uno è l'altare, è chiaro, no? È il principale di tutti, l'altare. L'altro è l'ambone, luogo sacro, luogo liturgico, dove si proclama la parola, e poi ce n'è un altro che non c'era nelle chiese vecchie, e allora è provvisorio, c'è lì messo una sedia, insomma, no? Un po' più diversa da quelle che avete nel soggiorno, nel salotto, perché insomma dà anche una dignità di guida. È la sede, diversa anche da quella dei cricchetti, se guardate. I cricchetti di solito hanno più uno sgabello, oppure non con lo schienale. Vabbè, allora voi non vi mettete su quella sedia lì dove si siede il parroco, ma in un altro posto che sia visibile, che varia la situazione da parrocchia a parrocchia. Certo, sì, però è staccata dall'ambone. Ci vuole un luogo dove ci sia il microfono, perché se no tante volte è proprio vicino all'ambone. Quindi non direttamente dall'ambone, ma mettete un leggio e poi tenete in mano a lato, perché per mettere in rilievo che l'amore è il luogo della parola di Dio, non del resto. Da un opposito sedile, la parola non è bella, ma comunque capite che è diverso dalla sedia, in modo che potrà essere visto e ascoltato, visto e ascoltato dall'assemblea. Non deve nascondersi dietro il coro, naturalmente, e neanche giù in mezzo alla gente, no, deve stare o all'inizio dell'assemblea, sul presbiterio, dove trova il posto più opportuno, più visibile. Questo qui poi si sceglie anche col parroco, si mette d'accordo, no? Poi cosa fa la guida? Qui non cambia in pratica. Nelle parrocchie grandi e nelle parrocchie piccole la situazione è diversa. Perché di solito nelle grandi parrocchie, io penso, non so, San Marco di Loreto, insomma tutte le parrocchie della città sono grandi, no? Le centri valle sono tutte grandi, no? Riva, Arco, Mori, Tione, Cles, Borgo, Grigno, sono tutte grandi quelle parrocchie. Allora, nelle parrocchie grandi dove c'è il parroco residente, dice, dove c'è il parroco in pratica, e si celebra ogni giorno l'Eucaristia, la guida della preghiera, avete anche qui cambiato, guida della preghiera, potrà celebrare regolarmente in accordo col parroco le lodi al mattino, le vespere e la sera. Se c'è già la messa, non fa una liturgia della parola, ma fa qualcos'altro. Lodi, vespri e magari in determinati giorni dell'anno liturgico che hanno una connotazione particolare, la preparazione a Natale farà i vespri maggiori di Natale. Attraverso nel sito potete vedere il testo e anche ascoltare la musica se volete prepararvi per questo. Lorenzo.
Anche se non è scritto sul libretto personale?
Sì, anche se non è scritto sul libretto personale. Lodi, vespri, oppure appunto i piedi, che vedete. Nelle parrocchie piccole, senza parroco residente, dove non c'è la messa quotidiana, la guida della preghiera in accordo col parroco nei giorni feriali, allora è chiaro adesso, no? La domenica lasciamo perdere il giorno della parola. Nei giorni feriali potrà condurre la celebrazione della parola del giorno, allora si bisognerà comunque avere un messaggio, perché oggi che preghiera c'è del giorno, che letture ci sono oggi da scegliere del giorno, e bisogna avere lo strumento, se no c'è il sacrestia, no? Potrà condurre la celebrazione della parola del giorno con la distribuzione della comunione una volta alla settimana, dopo se c'è bisogno, insomma, l'importante è che sia accolto col parroco. Il primo venerdì è chiaro che quella volta lì si darà comunione. Poi qui non cambia niente questo, qui, il modo di guidare le lodi e vespri, come è indicato sul libro qua, come è indicato sul libro si fanno, lodi e vespri. Qui l'unica cosa che forse ho detto, no, niente, non facciamo complicazioni, come è scritto, come è presentato sul libro, e l'altro aspetto riguarda gli atteggiamenti e i gesti rituali. Allora, quando è la celebrazione comunitaria, allora si osservano anche gli atteggiamenti, lo stare in piedi, lo stare seduti, insomma, segnarsi al Magnificat, al Benedictus, tutti questi vari gesti si compiono nella celebrazione comunitaria. Se uno è a casa che prega le lodi, non si alza in piedi, no, insomma. Ma qui, allora, nella celebrazione comunitaria, converrà che siano rispettati gli atteggiamenti e i gesti previsti, come lo stare in piedi durante l'inno. Prima all'inizio ci siamo alzati in piedi, lo spirito paraclito è l'inno, in piedi. Se si può si canta, e se no si legge. Piuttosto che non fa niente, è meglio leggerlo, no? L'ideale è cantarlo.
È determinante che uno si racconta.
Ci sono anche parroci stonati. E allora, no, va bene, magari qualche canto lo fa introdurre da un altro, almeno il Magnificat. In piedi durante l'inno iniziale il cantico evangelico. Qual è il cantico evangelico? Benedetto il Magnificat delle lodi dei vescovi. Lo star seduti ai salmi, ci sta tranquilli, seduti ai salmi. Da lambone la lettura breve. Ecco, allora in chiesa non si sale al banco, ma è parola di Dio, allora andate su, che così vi vedono e sentono, e c'è anche un po' uno stacco che aiuta anche questo, no? Il ritmo. Segnarsi al cantico evangelico. Vabbè. Poi anche l'aspetto esterno, la preparazione della chiesa, è una celebrazione liturgica, si accendono le candele dell'altare. No. Quando si inizia potete tirare, c'è la campanella dopo. Sì, tirate la campanella. C'è anche a San Bernardo, dappertutto la campanella.
Quando c'è l'abbinamento o l'ordine.
Era quello che volevo dire prima, ma non l'ho detto per non creare confusione. Dica.
Se è opportuno che ci siano prima le lodi, perché ho visto che si recitano prima o non c'è una regola.
Ci c'è una regola.
C'è anche un parroco che le faceva recitare i salmi anche durante la...
Allora, avete capito qual è il problema? Cioè, lodi e vespri con la messa, come vanno unite e si celebra prima la messa o le lodi, prima la messa o i vespri. Allora, idealmente sarebbero due cose diverse, perché una è la preghiera del mattino, l'altra è la preghiera della sera e l'altra è la celebrazione dell'Eucaristia. Quindi, idealmente sarebbe celebrare le lodi completamente e poi la messa. Quindi integralmente, non tagliare parti l'una e parte dell'altra. Prima le lodi della messa, perché le lodi sono la prima preghiera del giorno, quella mattutina, no? Se non si è fatta prima, almeno prima della messa, comunque dovrebbe essere sempre prima della messa. Invece i vespri è diverso, i vespri possono essere celebrati sia prima della messa come preparazione alla messa, sia dopo della messa. A meno che non ci sia, insomma, che cambia il giorno, per esempio dal sabato alla domenica, no, allora è prima il vespro, perché introduce proprio la celebrazione della domenica. Altrimenti, se si dice la messa della domenica e i vespri del sabato, capite che non va bene, no? I vespri del sabato dopo la messa, quando la messa è già quella della domenica. Ma normalmente le lodi sempre prima, i vespri possono essere prima o dopo. Di per sé c'è anche la possibilità di legare e tagliare uno dell'altro. Si chiama unio organica. Perché l'hanno fatto? Perché i religiosi, le comunità, insomma i seminari, eccetera, eccetera, ma trovarci tre volte al giorno alla preghiera, facciamo due volte. No, per andare incontro alle esigenze della vita comunitaria, hanno detto va bene, allora quando si uniscono lodi con la messa, si comincia con le lodi, si recitano i salmi, finiti i salmi si va avanti con l'atto penitenziale, Kyrie e Gloria sta la messa, la preghiera dei fedeli invece che quella della messa è quella delle lodi, il canto alla comunione invece che un canto così che si può scegliere, si fa al mattino Benedictus, quello delle lodi, alla sera con la messa. Avete capito? Allora in pratica c'è una parte delle lodi e una parte della messa, oppure una parte dei vespri e una parte della messa. Non è l'ideale, perché si perde un po' il senso della scrittura del vespro, no? Noi del vespro ridotto a lodi e tre salmi si capisce, ma dopo la preghiera dei fedeli sembra quella della messa, magnifica sembra quella della messa, no? Quindi idealmente puoi fare come è possibile, no? Idealmente è si fanno le preghiere separate. Noi in Duomo facciamo le lodi, chi ha delle parti sa che ci sono le lodi, finite le lodi si intona il canto iniziale della messa.
Ci adeguiamo a quello che presiede la...
Sì. Dopo, però voi dovete sapere le cose. Dopo però, e potete anche dire, ma sarebbe bello far così. Tu dici no, credere o venire combattere. No, non proprio così, no. Vinceremo. Per guidare la liturgia della parola, il ministro servirà del messalino. E possibilmente quello grande, o se no se ne ha due, uno per la domenica o per l'area, anche va bene, no? Perché qui trovate tutto il materiale a casa vostra. se no dovete andare in sacrestia, tira fuori, tira eccetera, no? Ma è utile avere certi strumenti, no? Il bescialino, però quando c'è il filo della parola non si vede dal bescialino le letture, no? Si leggono dall'ambone, si va al lezionario. Allora, scusate, adesso vediamo il rito, il cambiamento che è avvenuto. Avete il foglietto? Abbassiamo la luce, ci vedete? Il grosso cambiamento in pratica è questo, non c'è Kyrie e Gloria, che è perché quello richiama proprio direttamente la messa. E anche le forme introduttive di saluto, eccetera, non sono quelle classiche. Abbiamo lasciato quella meno usata perché non si capisce che non è messa. Allora, per questa celebrazione si predispongono due o più ceri accesi sull'altare e si distenda sulla mensa corporale. Ora qui io prevedo il rito completo con la comunione, no? Quindi sia la comunione però preparare anche il corporale. Le candele si accendono sempre perché indica la presenza reale, dove due o più sono riuniti il mio nome, là sono io in mezzo a loro. Guardate le candele, presenza reale. La tovaglia vuol dire banchetto, la croce vuol dire sacrificio, messa è sacrificio, ma messa anche musulmente, banchetto e comunione, ma soprattutto la presenza reale del Signore che si dona a noi nel sacrificio e nella sua parola. Va bene, rite di inizio in piedi con un canto, preferibilmente dal libro dei canti della diocesi, che è questo qui. Perché? Cosa succede? Perché sempre di più sarà chiesto che quello di San Bernardo vada anche a Piazzola. Allora, se c'è un patrimonio comune, almeno nella diocesi, dopo tutta l'Italia, è più difficile. Papa Benedetto voleva un repertorio nazionale uguale per tutti. L'hanno stampato, ma è difficile che entri, no? Però, almeno a livello diocesano, se avete questo, potete cantare i canti di tutta la diocesi. Vabbè. Non parliamo, ci sono altre cose da dire anche sui suddivisi, nei tempi liturgici e nei momenti della celebrazione. Segno della croce e saluto. Terminato il canto d'ingresso, la guida della preghiera, vedete, non è liturgia in preghiera, in piedi, con i fedeli, fanno il segno della croce, guida, la guida, tra virgolette, no? In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi saluta i presenti con queste o parole simili. Non dica il Signore sia con voi però. Vedi, questo è proprio riservato al parroco, al ministro ordinato, anche al diacono. Neanche. No, perché qui altrimenti è un'altra cosa che entra in questione. Che voi parlate a nome di un altro, quindi dovete dare del voi, non del noi. Ci benedica sì, ma andate in pace. No, c'è sempre questa differenza. Voi state di fronte, non siete ecclesia convoca da parte, come il ministro è quello che convoca e che ha nome di Cristo, quindi parla a nome di Cristo. C'è una differenza tra il vostro ministero e quelli che sono lì, dice? Fratelli, benedite il Signore che nella sua bontà ci invita alla mensa della sua parola. Vedete che non è il Signore che sia con voi, è diversa e è presa dal rituale del rito della comunione fuori dalla messa. Se c'è solo parola si dice così, se invece c'è anche la comunione si dice quello che c'è tra parentesi, che nella sua bontà si invita alla mensa del corpo di Cristo. O se si vuole si può dire nella mensa della parola e nel corpo di Cristo. Tutti benedettono i secoli, Signore, non si risponde che con il tuo spirito, no? Poi, ecco, allora salta tutto, Kyrie e gloria, quello che può esserci, e si va direttamente all'orazione del giorno. In quel giorno c'è un'orazione propria, ogni giorno c'è una sua orazione, che avete o sul messalino o anche sull'ufficio, perché anche qui c'è sempre l'orazione del giorno. Ma siccome è una celebrazione della parola, è meglio il messalino, quando c'è differenza, perché di solito sono uguali. Poi le letture, vedete che non è più liturgia della parola, le letture, una lettura. Siccome adesso non succederà più la domenica, allora non sono due letture, è una lettura. Qualche volta c'è una festa intrasettimanale, negli esempi, la cercata fuori una per esempio, Allora lì si sceglie o una o l'altra, quando sono tre, o una o l'altra delle prime due. La terza è il Vangelo, sempre. Salmo risponsoriale, perché insomma, è legato alla prima lettura, non la risposta alla prima lettura. Poi, come sempre, la lettura del Vangelo, che è preparata in piedi dal canto Alleluia, oppure sia il Quaresimo, l'Ode a Gesù Cristo, insomma, varia il Quaresimo, no? E qui la cosa importante per la guida. La guida notevolmente, intanto che gli altri cantano, lui ha intonato, oppure fa intonare lui dagli altri, intanto che cantano, dice, purifica il mio cuore e le mie labbra, Dio onnipotente, perché posso annunciare degnamente il tuo Vangelo. Questo è preso dal Isaia. Poi il Vangelo è meglio che sia proclamato dalla guida. La lettura potete scegliere da qualcun altro, chi volete, uno che venga volentieri, insomma, che fa piangere. E come sempre anche qui al Vangelo non dite il Signore sia con voi, quello della Messa e del Sacerdote. Gabriele ha letto molto bene l'altro giorno, ha fatto tutto bene questa parte. Ascoltate, fratelli, il Santo Vangelo secondo San Luca, Marco, Matteo, quello che è. Pronunciate queste parole, la guida con il pollice segna il libro e poi se stesso sulla fronte, sulla bocca e sul petto. Ma ricordatevi questo anche, no? Ascoltate il Vangelo, segna. Allora, il libro, se guardate sul dizionario, c'è una croce all'inizio del Vangelo, no? La segnate lì, se no anche sul Vangelo, ma vorrei. E poi se stesso, fronte, visione sulla mia mente, sulle mie labbra e nel mio cuore. L'avete detto appena prima questo. Poi alla fine, subito rispondono gloria a te, Signore, come nella messa. Quindi alla fine del Vangelo dice parola del Signore. E tutti rispondono lode a te, o Cristo. Allora qui state attenti, è meglio dire parola del Signore, parola di Dio, non è parola di Dio, perché è, vuol dire una dichiarazione, questa è veramente una, invece parola di Dio è una acclamazione, no? Che si accoglie, si acclama, parola di Dio, parola del Signore. Qualche volta succede, no? Voi non fatelo. Parole di Dio, parole del Signore. Quindi vende il libro con il bacio, l'ha fatto lui l'altro giorno, se ricordate, sabato scorso, dicendo sottovoce, submissa voce, anche mentalmente o sottovoce, la parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Allora qui c'è un compito per i nuovi, no? Trarlo. Trarlo a memoria cristiana, ma sappiate che cristiana ormai nel gruppo da tempo, quindi operai della linea da qualche anno. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Eventuale riflessione retta dalla guida. Qualche volta vedo che è apprezzata, per esempio i giorni siamo in quel di Mori per le celebrazioni del mese scorso dei santi e dei defunti, il piccolo pensiero preso dai padri sulla vita eterna, eccetera, i defunti, è stato molto apprezzato. Ci sono dei tesori che non si conoscono neanche, allora magari metterci dentro ogni tanto queste cose. Silenzio di meditazione e poi la preghiera universale o dei fedeli, come volete. Universale perché vuol dire che deve essere aperta a tutti, no? Secondo i formulari d'uso e comunque scelti in accordo col proprio parroco. State possibilmente a quello che trovate, perché bisogna pensarci quando si introducono certi tipi di intenzioni, no? Bisogna che siano in sintonia, insomma, con la preghiera che si fa. Se non c'è distribuzione della comunione, conclude la preghiera con il Padre Nostro per i fedeli, poi recita l'orazione conclusiva. Quindi c'è da fare un'aggiunta, perché qui l'ho fatta e non mi dovrà fare ancora. Quello pure, vedete, l'ho sottolineato. Perché cosa succede? La preghiera dei fedeli ha una sua conclusione, un'orazione conclusiva. E qualche volta è molto bella un'orazione conclusiva, per esempio nelle celebrazioni dei santi, che c'è dopo la comunione sul Messalino, si chiama Sant'Ambrogio, bellissima la preghiera alla fine su Sant'Ambrogio, no? Quindi sarebbe bello come prendesse quella. Vabbè. Comunque, oppure si fa la preghiera conclusiva della preghiera dei fedeli, oppure si va a prendere quella alla fine della messa, sul messalino, quella dopo la comunione. Qualche volta non va bene quella, perché fa proprio riferimento alla comunione appena fatta. Quindi non avere questa duplice possibilità. Però certe volte è molto bella. Se invece c'è la comunione, allora qui non si recita questa preghiera perché si reciterà dopo. E si va avanti con la comunione. Allora qui, prima della comunione, siccome non c'è stato l'atto penitenziale, normalmente, si fa, vi ricordate che si faceva anche prima, no? Confesso di onnipotente. Allora, in più c'è questo aspetto. Terminata l'orazione conclusiva della preghiera universale, si procede al rito della comunione. Il ministro straordinario della comunione, se vi aiuta, oppure se fate voi, va bene, porta sulla mensa dell'altare l'Eucaristia, le duplette e poi si mette all'arco dell'altare. Lo stacco del parroco lì sull'altare, si mette a parte. E recita con i fratelli, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato. Poi subito l'introduzione della parola del Signore, al Padre nostro, non usate quella che conoscono tutti, perché obbediente alla parola del Salvatore che è più della messa, fate questa per esempio, che è presa dal rito fuori della messa. Siamo qui raccolti attorno alla stessa messa per ricevere il corpo del Signore. Come una sua famiglia preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Tutti il Padre nostro, è stato tolto il rito della pace. Vede che non c'è? L'altro cambiamento, soprattutto atto penitenziale e rito della pace. Non c'è mai la passione del pane, perché quella è, accompagna l'Agnus Dei, non c'è. Qui non c'è l'Agnus Dei perché non c'è la passione del pane. Poi si passa subito alla comunione, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, e i comunicanti, Signore non sono degno, come sempre nella messa. Poi, durante la comunione, se è possibile, si fa un canto subito, altrimenti, finita la comunione, si fa un canto dopo, perché c'è un momento di canto, di lode, questo momento, e anche un momento di silenzio, di ringraziamento. E quindi l'orazione dopo la comunione che trovate sul messalino. Poi la conclusione è una invocazione della benedizione. Il Signore ci benedica, ci preservi dall'ogni male, ci conduca alla vita eterna. Questa è proprio tipica nostra. Parroco non dice ci benedica il Signore Dio Onnipotente, Padre, Figlio. Cosa vuol dire? Ci benedica Padre, Figlio, Spirito Santo. Lui dà la benedizione, noi la invochiamo invece. Poi andate in pace. Non andiamo, vedete? Si indica proprio che voi state a nome del Signore, a nome della Chiesa. Si ama.
Volevo chiedere, se la relazione della parola di Dio sempre con noi, e non si dice il confesso a Dio,
no? No, è proprio la più grande cambiamento è questo. Né Kyrie, né, noi cantiamo stamattina al Kyrie, no? Né Kyrie, né confesso quando non c'è la comunione. E quando c'è la comunione non si dice obbediente alla parola del Salvatore, ma l'altra forma, non c'è il rito della pace, non c'è il canto dell'agnello di Dio. È proprio come li ha malati. Maria Dina.
La guida della preghiera può comunicarsi da solo?
Sì.
Lo fa prima di dare la
sì. No, prima.
Nelle feste, solennità e settimanali, niente gloria comunque.
No. Solo la parola di Dio. Facciamo qualche. Perché adesso c'è qualche esempio. Uso dei libri. Non è molto chiara questa immagine, però per la parola di Dio il primo libro fondamentale è naturalmente il lezionario. Sapete che c'è quello festivo e quello feriale, poi ce ne sono anche per l'esercitazione dei santi, per l'esercitazione dei defunti, per le messe votive, per diverse necessità. Naturalmente poi c'è per i sacramenti, no? Il rituale nazionale del matrimonio, il nazionale dell'unzione degli infermi, il nazionale dell'ordine sacro, delle ordinazioni, delle consecrazioni, eccetera, su molti, su 10. Poi, il feriale è composto di tre volumi. Allora, c'è dunque i tre volumi, tempi forti, uno è per i tempi forti, allora vuol dire Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua, c'è un libro, e l'altro, poi ci sono altri due, tempo ordinario, dispari, e tempo ordinario pari. E adesso noi siamo, ormai già gravitiamo sul nuovo anno, è già cominciato, sul 18, quindi il 18 sarà pari, quindi il feriale è pari. Non domenicale riguarda la vista, la domenica non parliamo di questo. Vediamo oggi per esempio, parola di Dio, oggi. Allora, la prima cosa è quella di andare in sagrestia, o se lo avete voi, meglio ancora, prendere in mano il libro, il calendario, il parroco lo chiama ordo, ordo missa e ufficio, cioè l'ordinamento della celebrazione della messa, della parola e dell'ufficio. Perché qui vi dice subito che settimana che è dell'anno liturgico e che settimana che è del salterio. Allora io vi do queste indicazioni, no? E se no voi dopo le guardate in sagrestia o le prendete dal calendario. Oggi è il 9 di dicembre. Nel calendario il 9 di dicembre è scritto sabato, prima settimana di Avvento e prima settimana del salterio. Allora dobbiamo prendere il messalino, prima settimana di Avvento. Allora, vi ricordate che abbiamo detto che questi libri sono fatti in tre parti. La prima parte, il mistero di Cristo, il proprio del tempo, quindi Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua, prima parte. Parte centrale è l'ordinario, il rito della messa, la preghiera dei preghieri, le parti ordinarie. A destra i santi e le celebrazioni diverse, votive, insomma vari tipi di celebrazioni, so, per la pace e la giustizia, per l'evangelizzazione dei popoli, oppure per invocare il dono dello Spirito Santo, eccetera. Quindi, prima parte, mistero di Cristo, ordinario, santi. Allora dobbiamo andare nella prima parte. Ha detto che è sabato della prima settimana di Avvento. Allora, sul messalino, andate all'inizio, in cima alla pagina, in rosso, c'è scritto in che tempo siamo, tempo di Avvento, per esempio, e prima settimana, sabato. Allora, chi ha il messalino, questo è alla pagina 27. Non so, avete trovato voi, sabato, prima settimana di Avvento. Bisogna prendere il messalino, andare al tempo di Avvento, prima settimana, seconda, terza, quarta, no, prima, sabato. Allora qui a sabato c'è ingresso, che è un'antifona che indica insomma l'orientamento della messa e aiuta a scegliere il canto iniziale. Vieni, fa spendere il tuo volto su di noi, o Signore, che siedi nei cieli e saremo salvi. Illumina il tuo volto e saremo salvi. C'è qualche canto così. Vabbè. Poi qui c'è l'orazione del giorno, allora dobbiamo prenderla subito questa, no? Nella parola di Dio di oggi dobbiamo prendere questa orazione del giorno, c'è solo questa oggi. Allora, voi avete anche il vostro foglietto, lo mettete dentro qui, andate in chiesa e cominciate, canto, innalzate nel cielo lo sguardo, poi, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, fratelli, benedite il Signore, poi preghiamo. Qual è l'orazione del giorno? Questa. Si dice sempre dalle prime parole, o Dio che hai mandato, altre volte sai da te Signore, si dico, la preghiera si chiama dalle prime parole, o Dio che hai mandato, va bene, questa qui è la preghiera. Poi bisogna prendere le letture sono proprio proprie oggi, di questo giorno. Allora, dal libro del profeta Isaia, allora andate in sagrestia, prendete il lezionario dei tempi forti, cercate la prima settimana di Avvento, il sabato, e li trovate, confrontate per vedere se siete giusti, e vedete, o se no basta confrontare con questo che c'è anche su qui, e vedete Isaia 30:19. Allora sarà da leggere questa lettura, Isaia, popolo di Sion, eccetera. Il salmo, quale salmo si prende? Quello che è legato a questa lettura. Responsoriale vuol dire che risponde alla lettura, vuol dire che è proprio legato alla lettura. Si prende questo, non un altro. Poi l'alleluia si prende quello che c'è lì e il Vangelo si prende quello che c'è lì. Però a un certo punto dice qui preghiera universale. Allora quella la trovate verso la metà, verso la metà. Per esempio qui alla pagina formulari per la preghiera universale 833, e qui ne trovate parecchi. Voi cercate stavolta quale cercherete, quello delle feste coste, della Pasqua, della Quaresima, dell'Avvento, bravi, cercate delle persone, quell'Avvento, quella dell'Avvento, e qui trovate il formulario con la preghiera che introduce le varie preghiere, non più di cinque, è proprio un'eccezione straordinaria, bisogna dare più spazio alla preghiera dei fedeli che al Vangelo. Sarà più importante il Vangelo, no? Resta più lunga del Vangelo la preghiera dei fedeli. E neanche la prima lettura, Patrizia. Idealmente, perché dopo sapete come succede. E poi c'è la preghiera conclusiva. Allora si può fare o questa, sul mio è la pagina 835. So lì com'è Luigi, ha trovato? 835. Oppure si può prendere quella alla fine, qui vediamo se va bene. Sabato, torniamo indietro, prima di Avvento, e dice così la preghiera. Bisogna leggerla naturalmente, no? È meglio la seconda, oppure, o Dio nostro Padre che ci hai nutriti, no, non andrebbe bene perché parla della comunione questa. È meglio l'altra, perché parla della comunione e non ha fatto la comunione. Avete capito? Facciamo un'altra prova. Tolto dal lezionario del giorno o altri lezionari delle messe dei santi routine e a diversa. Qui non è specificato tutto, no. Bisogna metterci seriale anche. No, ABC è domenicale, ma questo per il canto. Perché ci sono dei salmi, anzi è meglio che lo tiri via. È meglio tirarlo via perché fa confusione. Dove si parla dei salmi, qui è messo anno ABC, perché quel libro lì ha raccolto i salmi delle domeniche, no? Può darsi che ci siano anche i giorni feriali, ma non è detto, quindi possiamo tirarlo via quello lì. La seconda, la parte centrale, la seconda paginetta dove c'è salmo responsoriale, anno ABC. Questi sono i salmi delle domeniche. Magari capitano anche gli altri giorni, ma non è detto. Altro esempio, prendiamo il 17 ottobre, saltiamo. 17 ottobre, allora, io vi dico cosa c'è scritto il 17 ottobre, voi casomai guardate in sagrestia. 17 ottobre, mercoledì, 28esima settimana per anno, Sant'Ignazio d'Antiochia, memoria rosso. Allora, il mercoledì è un santo, non è come oggi una feria, no? Giorno feriale, è un santo. Allora andare a cercare i santi. Poi qui c'è scritto anche lezionario feriale. Idealmente si prende sempre il feriale a meno che non sia chiesto esplicitamente di cambiare. Sempre il feriale. Per esempio se da qualche parte fosse patrono, allora devo fare quella propria dei santi, no? Ma normalmente voi fate il feriale. Allora il feriale è la 28esima settimana per anno, mercoledì. Allora come facciamo? I santi sono all'inizio o alla fine? Alla fine. 17, ora andare a cercare, vedete che in cima c'è scritto, no? 17 di ottobre. È meglio trovare, cercare prima i segni, altrimenti tanto che si cerca si fa aspettare la gente. Ecco, finalmente, ci vuole un po' di tempo. Sant'Ignazio di Antiochia. Allora qui trovate la preghiera del giorno. Questa è la preghiera del giorno. Dio onnipotente, che nel sacrificio dunque dei martiri edifichi la tua Chiesa, fa che la gloriosa passione che meritò Sant'Ignazio una corona immortale ci renda sempre forti nella fede. Quindi si prende questa orazione del giorno, è questa indicata sul calendario. Invece la parola di Dio qui ha detto che è la 28ª settimana. E si va avanti, no? 28ª settimana per anno. Allora, si va del tempo ordinario, 28ª settimana, 27, 28ª, domenica, lunedì, martedì, mercoledì. Ecco trovata. Mercoledì, 28ª settimana. In cima c'è scritto la settimana qui. E allora la lettura sarà questa, e anche il Vangelo e anche il Salmo. Ultimo esempio, facciamo invece dalla... ho perso il segno, ma comunque abbiamo fiducia, ci vanno 5 minuti a trovarlo. Facciamo quello del giorno dell'ufficio divino. Oggi abbiamo detto prima settimana di avvento. Allora, questo è un po' più complicato. Beh, come il messalino, misteri di Cristo a sinistra, quindi l'avvento lo trovate a sinistra. Tempo di avvento, prima settimana, sabato prima settimana, c'è alla pagina 27, pagina 27, però qui cosa succede? Che parte dalle lodi, ai salmi, allora, sempre sul calendario, è scritto che quel giorno lì è la prima settimana del Salterio. Allora si va a prendere sulle 4 settimane, a metà, la prima settimana. 8, 8, 6. La prima settimana. Quindi allora, i salmi sono da una parte e tutto il resto è dall'altra. Manca ancora una cosa. Cosa manca? L'inno iniziale. Allora, qui c'è scritto, quando andate sul proprio del tempo, che è l'inno dell'Avvento che vale fino al 16 dicembre e l'inno è alla pagina 3, chiara una voce dal cielo. Tutto l'Avvento è facile, è questo, chiara una voce dal cielo. Questo è complicato. Invece chi ha il volume unico è più semplice, però vabbè, devo fare un po' di esercizio. Se però voi avete i segni, dite, l'inno alla pagina tal dei tali, e tutti cercano la pagina. I salmi alla pagina tal dei tali, e tutti vanno lì, e tutto il resto alla pagina, che avevo detto prima, adesso ho perso il segno. 86, sì, i salmi, pagina 27 il resto. Bene, ci voleva fare anche questo, perché bisogna fare esercizio. È solo con l'esercizio che si impara. Bisogna fare un po' a casa qualche volta. E dopo col tempo, insomma.